Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Concita De Gregorio, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Martedì 9 dicembre, benvenuti a Prima pagina. Cominciamo la lettura dei giornali di oggi dalla Repubblica. Il titolo di apertura è l'Italia alla Unione Europea, non servono altre manovre. L'Eurogruppo, sforzi maggiori, Merkel corregge il tiro. Intervista a Monti, nuove regole, cambiamo il trattato. Leggiamo il richiamo di prima. Uno sforzo maggiore entro marzo per ridurre il debito. Questa è la richiesta dell'Eurogruppo a Italia, Francia e Belgio. I ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Eurozona, riuniti a Bruxelles, convalidano la decisione della Commissione Europea di rinviare a marzo il giudizio sui tre paesi a rischio di non rispettare il patto di stabilità. Per il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan non c'è nessuna richiesta di misure aggiuntive. La legge di stabilità 2015, attuata in modo efficace, rilancerà l'economia italiana. C'è un'intervista all'ex premier Mario Monti che dice cambiamo il trattato. La vediamo più avanti, un'intervista di Federico Fubini a Mario Monti. Ma continuiamo, restiamo un momento ancora sulla prima pagina di Repubblica. La grande foto di prima pagina dedicata all'argomento che oggi monopolizza in qualche modo le prime pagine dei giornali e che è il fermo della madre del bambino ucciso a Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, la madre di Loris Stival, Veronica Panarello. Fermata la madre, ha ucciso Loris, il marito mi cade il mondo addosso. L'auto, le bugie, i filmati, gravi indizi contro di lei. L'articolo di cronaca è di Francesco Viviano e c'è un pezzo di Alessandra Ziniti che fa un ritratto della madre di Veronica, della madre di Loris, Veronica, l'ultima trincea di Veronica. Sono infelice, sì, che cosa prova? Questa notizia la troveremo anche su altre prime pagine, ne l'abbiamo detto, torniamo più avanti. Riprendiamo dalla cronaca politica. Alemanno si difende, mai preso soldi. La cupola, ci compriamo mezza prefettura di Roma. Stiamo parlando dell'inchiesta Mafia Capitale, naturalmente. Ci sono cinque pagine su Repubblica che riprendono questo tema che è appunto monopolizzato i giornali nei giorni scorsi e che è la più grande inchiesta sulla mafia di Roma dai tempi della banda della Magliana. L'inchiesta Mafia Capitale svela una fitta rete di contatti ai quali i componenti della banda si rivolgono per seguire l'iter di un appalto, per curare gli interessi di un amico o per acquisire informazioni. Dalla prefettura al vicariato alla guardia di finanza, l'obiettivo è agevolare gli affari. A gennaio Salvatore Buzzi, a capo della cooperativa 29 giugno, afferma che se stiamo a comprare mezza prefettura. E nelle intercettazioni spunta il sottosegretario Castiglione. Il premier Matteo Renzi, non lasceremo la capitale in mano ai ladri. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, intervistato da Repubblica, si difende. Non ho mai preso i soldi. Carminati, pensavo fosse morto o in pensione. Ho sbagliato i collaboratori. Ecco, vediamo questa intervista ad Alemanno che mi sembra di non aver visto su altri giornali, l'ho vista solo su Repubblica. Ecco, siamo alle pagine dedicate all'inchiesta su Mafia Capitale, una vera e propria suburra, per citare il titolo del libro che raccontava il seguito di Romanzo Criminale, suburra, eccolo, Gianni Alemanno, descritto nell'ordinanza di custodia come socio della mafia di Roma, dedito ad aggiustare appalti e bilanci pubblici in cambio di soldi, l'ex sindaco si difende, accusa e ammette. L'errore è stato fidarmi dei miei collaboratori. In un'intervista a Giovanna Vitale, oggi Alemanno dice «Carminati pensavo fosse morto, ma io ho scelto le persone sbagliate. Mai avuto un conto segreto all'estero, mai portato soldi in Argentina, come ha confermato la procura. Ogni atto di pulizia è certamente positivo. Penso però che la cosa più logica oggi sarebbe andare a votare». Chiesi chi aveva contatti col Guercio e chi ci parlava e tutti negarono, dice, dei suoi collaboratori. Il giornale pubblica anche una foto del sindaco Alemanno insieme a Luciano Casamonica in sorridente in un abbraccio in questa edizione di Repubblica. Ecco, torniamo in prima pagina, abbiamo visto, questa è la parte che riguarda l'inchiesta su Roma Capitale, poi c'è uno studio della UIL, sgravi più alti degli indennizi con il Job Act, scusate, licenziare è conveniente. Questo è appunto uno studio della UIL piuttosto interessante per chi si dedichi con attenzione, molti di noi lo fanno, a questa vicenda della riforma del sistema del lavoro. Oltre 6.000 euro a chi assume e licenzia solo un dopo anno, Jobs Act a rischio, boomerang, simulazione UIL, gli sgravi su contributi e IRAP sono molto più alti dell'indennizzo che si vuole dare a chi è espulso, una mensilità e mezza. È molto interessante questa simulazione per capire che cosa succede quando appunto si parli di lavoratori assunti e licenziati dopo un anno. Torniamo sulla prima pagina di Repubblica, l'editoriale è di Ezio Mauro, il direttore. Politica, ribellati ai corrotti. Vediamo come inizia lo strillo di prima. Nel giudizio negativo che l'Eurogruppo e Angela Merkel hanno dato ieri dell'Italia, pesano certamente il ritardo delle riforme, la crescita del debito pubblico e la disoccupazione galoppante. Ma quanto pesa la corruzione dilagante squadernata dallo scandalo della mafia romana e l'impressione paralizzante di una politica incapace di reagire? L'idea del paese irriformabile nasce infatti proprio da qui. Nelle mazzette del Mose sprofonda la giunta di sinistra veneziana. A Roma i terroristi dei NAR costruiscono un sistema di controllo sugli appalti all'ombra del sindaco Alemanno, alleandosi con le cooperative rosse e con uomini del PD. All'Expo si raggiunge la perfezione, riesumando per gli appalti un software tecnico delle tangenti a 360 gradi, già sperimentato all'epoca di Mani Pulite, formato da Greganti per il PD, Frigerio per il centrismo post-democristiano, Grillo per Forza Italia. Ecco, questa è la parte in prima pagina dell'editoriale di Ezio Mauro, che continua all'interno, è molto breve, quindi lo leggerei fino in fondo. Adesso che il cupolone del malaffare romano è scoperchiato, si scopre che le primarie erano truccate, che il tesseramento del PD è infiltrato, che i criminali manipolano le elezioni comunali come gli allibratori con i cavalli. Le istituzioni, soprattutto quelle comunali e regionali, stanno diventando un luogo di investimento per la delinquenza organizzata e una garanzia di facile guadagno illecito per i boss locali, che nelle intercettazioni prendono a schiaffi i politici che dominano, foraggiando le loro debolezze e le loro avidità, e mentre li comandano, li disprezzano. Più ancora della dimensione paurosa della corruzione, 60 miliardi all'anno, che soffoca l'Italia, tiene lontani gli investimenti stranieri, sperpera il denaro pubblico, altera il mercato e ingrassa il crimine, è questa perdita di autonomia della politica, ridotta a tecnica subalterna del potere, che dà la cifra di un paese sconfitto e preso in ostaggio. O la politica si ribella a questo stato di cose, o è perduta, perché è di lei che si parla. Il governo Renzi non può affidare soltanto ad un authority la lotta ad una corruzione introiettata da un sistema politico gregario. È la politica in prima persona che deve ribaltare metodi, uomini, abitudini e regole, partendo dalla selezione dei candidati ad ogni livello, proseguendo col falò delle tessere fasulle, commissariando i territori compromessi e impegnandosi finalmente in una vera lotta al crimine e all'illegalità che non è mai stata dichiarata dal governo. Cominci il PD se la destra fa finta di niente. Sta qui la credibilità del cambiamento. Da sola la camicia bianca non basta. Questo è l'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica di stamattina. Torniamo alla prima pagina, vi leggo altre notizie o analisi. C'è un commento di Natalia Aspesi sulla prima di Barenboim, il Fidelio alla Scala dell'altro giorno, che ha suscitato qualche polemica per i cantanti in felpa e jeans, ma non solo per questo. Quelli che si scandalizzano per le felpe alla Scala, scrive Natalia Aspesi, un Sant'Ambrogio alla Scala come tanti, con la polizia in assetto di botte, tre volte più abbondante dei bastonati dei centri sociali che sono stati dispersi prima dell'arrivo dei privilegiati, come li chiamavano urlando i manifestanti tra fumogeni e sassi. Ecco, nelle pagine degli spettacoli di Natalia Aspesi fa oggi la sua recensione della prima alla Scala, che non avevamo visto ieri. C'è la notizia della morte di Mango, il cantante che ha avuto un infarto sul palco, e un appello a togliere il video della sua morte da internet. E poi c'è una interessante analisi di Ilvo Diamanti, la copertina di R2, il supplemento di approfondimento interno, surf tra TV, rete e carta stampata, l'informazione diventa ibrida, scrive Ilvo Diamanti. L'Atlante di Demos, dedicato al rapporto fra gli italiani e l'informazione, scusate, descrive l'affermarsi di un sistema ibrido dove il ricorso ai new media non esclude i media tradizionali, ma si traduce in nuove e diverse forme di integrazione. Questa Repubblica di stamani. Scusate, devo bere perché altrimenti non riesco a continuare. Un attimo soltanto. Chiedo scusa. Ecco, ripartiamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre con la fotografia della mamma di Loris Stival, Veronica Panarello, mamma del piccolo Loris Stival, appunto prelevata e accompagnata in procura a Ragusa. Abbiamo detto che questa notizia tiene ferma sulle prime pagine di quasi tutti i giornali stamattina, ed è una svolta nelle indagini. Sul Corriere c'è l'articolo di Giusy Fasano che dice: sotto accusa per omicidio, le urla e i pianti, senza confessioni per 10 giorni. Dovete credermi, l'ho portato a scuola, sono innocente. Così si è difesa tutta la notte Veronica, la mamma di Loris, che per 10 giorni non ha detto nulla. Giorni di urla e pianti, una vita fatta a pezzi. Questo è il modo in cui il Corriere della Sera affronta la notizia, abbiamo visto oggi in prima pagina su quasi tutti i giornali, della fermo in questura della madre di Loris Stival. La mossa del governo sul deficit, conti pubblici, l'Eurogruppo all'Italia, entro marzo misure efficaci, Padoan, non ci sarà una manovra aggiuntiva, l'ipotesi, se la recessione continua, taglio delle tasse, investimenti e sfondamento del 3%. L'articolo di Massimo Franco, un cambiamento di rotta deciso, estensione del bonus di 80 euro e piano triennale di investimenti. A ipotizzarlo, in caso di recessione continuata, è il governo, pronto a far fronte alle reazioni dei mercati pur di rianimare l'economia. Queste sono le notizie di politica economica che stanno a centro pagina del Corriere della Sera, con un pezzo interessante di Daniele Manca, Numeri che contano. Vediamo come inizia. Richiami, sforzi, misure. Non ingannino le parole che hanno preceduto la riunione dell'Ecofin di oggi. I ministri finanziari della UE. Si è parlato di aggiustamenti dei conti e di possibili bocciature per Italia, Francia e Belgio, ma questa mattina conteranno anche altri numeri. Cambiamo argomento. Mafia. Marino dal Papa pregherà per me, Renzi, fare pulizia non sarà lasciata fare pulizia a Roma non sarà lasciata ai ladri, dice il Presidente del Consiglio. Mafia capitale, a fondo del Premier Renzi. Non sappiamo se il quadro è quello di tangentari alla matriciana o di mafiosi, ma non lasceremo Roma in mano ai ladri. Così Matteo Renzi. Il sindaco Marino va dal Papa, pregherà per me e per Roma. Vediamo alle pagine interne, c'è anche un'analisi di Mauro Magatti. Per battere la corruzione serve uno Stato più leggero. Intanto vi dico nelle pagine interne molto rapidamente come viene articolato questo complesso. C'è la notizia dell'abbraccio del Papa al sindaco Marino e poi ci sono una serie di cronache di Fiorenza Sarzanini, Fabrizio Caccia, Fulvio Fiano e Ilario Sacchettoni, e poi e c'è il commento, vi dicevo, di Mauro Magatti nelle pagine dei commenti, che anche qui, come nel caso di Ezio Mauro su Repubblica abbiamo visto, si dedica a come la politica, etica e politica è il titolo, come la politica può mettersi in relazione in maniera efficace alla pervasività della corruzione. I controlli non possono sradicare da soli i fenomeni a cui stiamo assistendo, scrive Mauro Magatti. Occorre dare a territori e corpi intermedi più responsabilità nell'uso di risorse collettive, tagliare le partecipate e ampliare il campo d'azione del terzo settore. Uno Stato più leggero contro la corruzione. Questo è il titolo dell'editoriale di oggi di Magatti. Torniamo in prima pagina. C'è una risposta di Lupi all'intervista che abbiamo letto ieri al garante sugli scioperi. Lupi dice: il garante sta sbagliando, si occupi di scioperi e non di politica. Forse vi ricordate che ieri avevamo letto l'intervista a Roberto Alesse, presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi, che diceva che il numero degli scioperi avrebbe assunto connotati patologici e che invitava il governo a tornare a mediare. Ecco, oggi Lupi, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il governo Renzi, risponde al garante che dice: fa politica e sbaglia, doveva agire sullo sciopero, è una grave invasione di campo. Già che siamo in questa pagina, pagina 15, vi leggo anche una piccola notizia che però è molto interessante ai miei occhi, una piccola notizia di politica. Nella ex rossa Livorno i seggi Dem sono deserti. Torniamo un momento su questo tema dell'astensionismo, che mi sembra molto rilevante, la disaffezione dei cittadini italiani rispetto alla politica. Mi sembra forse il tema più rilevante di cui pochissimo ci si occupa. Ecco, questa è una notizia in breve, proprio sono poche righe, e si dice che a Livorno doveva essere una riscossa e invece le primarie per le elezioni del segretario territoriale del PD sono state un flop, sono andate a votare solo 3.700 persone. Un dato clamoroso nella città dove è nato il PC, e il vincitore, il sindaco di Colle Salvetti, Lorenzo Bacci, ha vinto con 1.870 voti, evitando il ballottaggio grazie a 36 schede. Ecco, se io fossi in chi si occupa di politica, starei molto attenta a notizie come questa. Torniamo in prima pagina sul Corriere della Sera. Abbiamo detto di Lupi, c'è un editoriale oggi di Antonio Polito intitolato Il Presidente che verrà, che si occupa di riforme e poteri del Quirinale, e poi qualche notizia, una di sport, Inter e Milan, il mercato per ripartire, di Mario Sconcerti, idee e inchieste, la rubrica identificata dal pennino sulla prima del Corriere, terrorismo, CIA e torture, arriva il dossier. Massimo Gaggi racconta che quasi 500 pagine di informazioni sulle tecniche di interrogatorio della CIA dopo l'11 settembre vengono pubblicate da parte del Senato USA e alzano l'allerta per gli americani in tutto il mondo. E poi Paolo Lepri, Dresda in marcia contro i neonazisti, l'Europa e l'ultradestra. Non gridano slogan aggressivi, vogliono essere popolo, ma nella folla che a Dresda manifesta contro gli stranieri e il mondo islamico si mescolano gruppi neonazisti e di estrema destra. Anche questo intreccio fra nuova destra, nuova vecchia destra e xenofobia e razzismo è molto interessante. È stata Alba Dorata in Grecia, è Dresda in piazza a Berlino oggi. Da Berlino il corrispondente Paolo Lepri racconta sul Corriere come 10.000 fossero in marcia con gli estremisti di destra alla marcia del lunedì. Il nemico è l'Islam, scrive, ma non solo l'Islam, Marine Le Pen in Francia e molti movimenti xenofobi anche in Italia. Questo è un fenomeno, diciamo, l'alleanza tra la politica e le peggiori pulsioni della società, che va tenuta molto d'occhio. La Stampa. La madre di Loris fermata nella morte per omicidio è la notizia che abbiamo visto su tutti i giornali. Per La Stampa se ne occupa Francesco Grignetti, inviato a Santa Croce Camerina. Le tante bugie e la prova segreta è il titolo del suo articolo. Stefano Lepri, gli errori di Roma e di Berlino. Vediamo l'editoriale sulla Stampa di oggi. In Germania parlar male dell'Italia è un espediente efficace per nascondere il fiato corto del successo tedesco. In Italia parlar male della Germania serve benissimo a sviare l'attenzione dei guai di casa, i giovani senza lavoro come lo scandalo romano. Purtroppo, dato che la politica francese rimane in stato confusionale, il dibattito nell'area euro rischia di ridursi a questo. Il commento di Stefano Lepri sulla Stampa di stamattina. Molto interessante l'argomento, illustrato anche dalla fotografia di prima pagina della Stampa. C'è una fiaccolata a Nuova Delhi contro la violenza sulle donne dopo lo stupro di una 27enne su Uber. Uber è questo servizio di taxi online che si è diffuso in maniera rapidissima negli ultimi tempi. Stupro su Uber in India, la rivolta delle donne, finti controlli e un episodio di grave violenza, stop al servizio dopo le manifestazioni di protesta. Il Buongiorno dei Gramellini si dedica a due italiani da esportazione, due professori italiani che sono stati inseriti in una lista di 50, i primi 50 professori migliori del mondo. Gli italiani sono due, li voglio citare: Daniela Boscolo e Daniele Manni, una del nord, Daniela Boscolo, e uno del sud. Daniele Manni è di Lecce e Daniela Boscolo è di Rovigo. E poi c'è un editoriale di Mario Calabresi, La stampa che cambia in un mondo che cambia, che annuncia che da domani mattina il giornale da lui diretto avrà una serie di innovazioni grafiche che vedremo insieme. Il Fatto Quotidiano dedica molto spazio anche oggi, l'apertura del giornale e molte pagine interne, a Mafia Capitale. La banda ha inquinato i risultati elettorali. Questa è, mi sembra, la notizia di oggi. Regionale 2013, il clan Carminati and Company, indagato anche per reati elettorali, si mobilitò per gonfiare le preferenze dei candidati amici. L'uomo chiave è Luca Gramazio di Forza Italia, che parla di schede da inserire. Vediamo questo articolo di Valeria Pacelli, che racconta come Gramazio fu il più votato a Roma e i PM adesso lo indagano per brogli. Al regionale del 2013 prese oltre 18.000 preferenze, ma i magistrati sostengono che insieme alla cupola si dedicò alla produzione di schede elettorali false. C'è l'intercettazione di un consigliere del PDL che dice: finite le operazioni di voto, ci abbiamo ancora il tempo per fare degli inserimenti. Quindi sarebbero state inserite delle schede elettorali alla regionale del 2013. C'è un articolo, di un racconto di Antonio Massari, lo abbiamo già citato ieri, oggi di nuovo in prima pagina, lo skipper pentito, VIP, cocaina e ultra, 20 anni di traffici. Oggi tocca a Giuseppe Grilli, è di Giuseppe Grilli il racconto al PM di Grilli, trafficante pentito, la portava a un ministro e a volti noti della TV. Giuseppe Grilli scioglie l'arcano e racconta al magistrato: qualche anno fa, nel 2011, Roberto Grilli fu arrestato con mezza tonnellata di cocaina in barca. Mezza tonnellata, non ho letto male. C'è un articolo di Giancarlo Caselli, Silenzio ipocrita, prescrizione dimenticata, ancora sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, su cui mi voglio fermare un momento ancora per dirvi che Feltri e Palombi scrivono: l'Unione Europea non si fida più, stiamo parlando di appunto politica europea, a marzo Renzi rischia. Dopo la Merkel, da Bruxelles l'Eurogruppo dice gli sforzi per il pareggio di bilancio potrebbero non bastare. Poi c'è la cattiveria di Spinoza: Carminati sedò una rissa tra membri del PDL in cui volarono persino minacce di morte, gli bastò sventolare un paio di 100 euro. Questa è la satira che tutti i giorni sul Fatto Quotidiano. Libero: Marino come scaiola, scrive Libero, e Renzi lo copre. L'ex ministro si dimise per la casa a sua insaputa, il sindaco a sua insaputa si è invece fatto finanziare la campagna elettorale dal boss di Mafia Capitale, con cui brigavano uomini della sua giunta e a cui ha concesso favori. Perché il premier lo difende? Si chiede Maurizio Belpietro, il direttore del giornale. Bisogna dare atto a Matteo Renzi, scrive Belpietro, della rapidità con cui è intervenuto sul PD romano. Appena saputo del coinvolgimento di alcuni esponenti del suo partito nello scandalo di Mafia Capitale, il Presidente del Consiglio non ha esitato un istante a commissariare la Federazione della Città, nominando ai vertici del PD capitolino il Presidente del Partito Matteo Orfini. Una scelta coraggiosa, un'assunzione di responsabilità che certo in politica non sono abituali, dato che quasi sempre a sinistra come a destra prevale la logica di appartenenza, eccetera, eccetera. Questo è solo così, il prologo, perché in realtà quello che Belpietro chiede è: basta difenderlo, Renzi cacci il sindaco. Questo è il titolo a pagina 3 dell'editoriale di Belpietro. Poi c'è un articolo di Franco Bechis: il marcio sta nelle COP, un sistema da cambiare. E poi vi segnalo dalla prima pagina di Libero ancora due richiami. La gestione del teatro è superba, Scala, il pagellone della prima, zero in regia, cinque in mondanità di Filippo Facci, e un notevole articolo di Selvaggia Lucarelli dalla prima pagina di Libero, una lettera aperta addirittura al nipote di Gianni Agnelli, caro Lapo, le dritte per evitare di farti ricattare ogni settimana. Ecco che Selvaggia Lucarelli scrive a Lapo il Can e gli spiega come può evitare di cadere nel mirino dei persecutori, diciamo così. Dovrebbe cominciare a cambiare auto, non può girare in Ferrari gialla e sperare di passare inosservato, gli consiglia l'editorialista di Libero. Ecco, veniamo al giornale. Il giornale oggi apre ancora sul tema di Mafia Capitale, ma il titolo è «Soldi sulla sinistra, il boss pagava gli show delle femministe chic». Con il suo linguaggio, il linguaggio che gli è proprio, il giornale scrive «Il re delle cop, sponsor delle serate di Dandini, Camusso and Company, e la Boldrini applaudiva in platea. L'uomo di Veltroni garantiva o agganci sul colle». L'editoriale è di Alessandro Sallusti, il direttore, che si dedica approfonditamente a questa importante notizia, e a pagina 3 l'articolo è di Paolo Bracalini, che gli ascoltatori di Radio 3 Rai conoscono molto bene, perché ha curato l'edizione di Prima Pagina la scorsa settimana. Ecco, Paolo Bracalini scrive: il boss finanziava gli spettacoli delle femministe radical chic. Scusate se mi attardo su questa notizia, ma è l'apertura del giornale e mi riguarda, mi perdonerete se parlo di me stessa, ma è il giornale a farlo, perché c'è scritto: sul palco Camusso, De Gregorio and Company, e la Boldrini applaudiva in prima fila. Ci sono molte fotografie, tra cui la mia, nell'apertura del giornale di oggi, che ha scelto questa come la notizia più importante del giorno nel mondo intero. Paolo Bracalini scrive che la COP 29 giugno, quella appunto di Buzzi, avrebbe finanziato lo spettacolo all'auditorium Ferite a Morte, coordinato da Serena Dandini, e scrive a un certo punto, nominando molte persone, Margherita Bui, Camusso, io stessa, scrive: tutti finanziati dalla COP al centro di Mafia Capitale. Ecco, se Paolo Bracalini avesse fatto anche solo una telefonata a una delle più di 20 persone che cita, avrebbe saputo, per esempio se l'avesse fatto a me, avrebbe saputo con grande facilità che non ho mai preso compensi per quel tipo di attività. Era naturalmente, ed è naturalmente, un'attività che faccio a titolo gratuito. Quando si tratta di spettacoli come quello, sono solita nella mia vita professionale lavorare gratuitamente, cosa che quando si tratta ovviamente di attività non legate al mio lavoro quotidiano, cosa che mi permette di essere libera di scegliere ciò che mi interessa e mi appassiona completamente. D'altra parte, il giornale è lo stesso che quest'estate mi accusò di aver rubato un pallone dei mondiali di calcio, diciamo notizia per la quale sono stati querelati, perché naturalmente non ho mai rubato alcunché, ma il problema è che ci sono persone che non riescono ad immaginare che ci sia chi si comporta diversamente da come si comporterebbero loro e attribuiscono agli altri il proprio modo di pensare. Per cui non vi leggo l'editoriale di Alessandro Sallusti di stamattina, che si sofferma su questo punto. Inizia così: brave le femministe, sempre pronte a dare lezioni di morale, a puntare il ditino, eccetera. Succede che l'inchiesta della cloaca romana sta portando fatti nuovi che vanno oltre la purtroppo banale corruzione, e si dilunga sul fatto che di nuovo Serena Dandini, Concita De Gregorio, Fiorenza Sarzanini fossero al Libro Paga della cooperativa di Buzzi, salvo che purtroppo neanche Sallusti si è preso la briga di chiedere se per caso avessimo fatto quello spettacolo contro il femminicidio a titolo gratuito, come è il mio caso. Veniamo al Messaggero. Renzi: non lascio Roma ai ladri. Mafia Capitale, il premier ai giovani PD Prendere tangenti, la cosa peggiore per un politico, è la rete della cupola tra Viminale, Finanza e Vicariato, i contatti con le inchieste Expo e Mose, il prestanome e il riciclaggio di Carminati, società a San Marino e a Lussemburgo per riciclare il tesoro della mafia romana. C'è un importante editoriale di Oscar Giannino oggi sul Messaggero. Eurogruppo allineato. Sul deficit il governo ha già vinto la scommessa. Scrive Oscar Giannino, economista. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Si potrebbe dire, parafrasando, uno dei più straordinari libri sulla Prima Guerra Mondiale per descrivere le conclusioni dell'Eurogruppo dedicate ieri all'Italia. Anche se ai media e a tanta parte della politica italiana piace usare toni gridati e stentorei sulla politica europea, dipingendola come un consesso di unni profittatori ai danni di noi latini, vittime incolpevoli, in realtà anche ieri tutto è andato come il ministro Piercarlo Padoan da alcuni mesi riesce ad azzeccare che vada. Un plauso quindi da Oscar Giannino al nostro ministro. Anche il Messaggero si dedica alla svolta nell'inchiesta della provincia di Ragusa, del piccolo Loris Andrea Stival, e poi c'è un'intervista al ministro dello sviluppo Federica Guidi, Confindustria sbaglia a criticarci, un'intervista di Andrea Bassi a Federica Guidi sulla Messaggero di stamattina. La cronaca di Roma del Messaggero apre con mafia e ispettori in comune. Gli appalti del Campidoglio nel mirino dei funzionari della prefettura, si deve fare pulizia. Oggi vertice Marino Pecoraro, nuova polemica sulla scorta, il sindaco dice a me non serve. Veniamo al Foglio, il Foglio Quotidiano diretto da Giuliano Ferrara oggi apre con Washington, comincia oggi la resa dei conti con la CIA di Bush. La Casa Bianca teme che il report sulle torture scateni violenze nei paesi arabi. I servizi contro il Congresso. Una notizia che abbiamo già visto su altre prime pagine, ma appunto è molto interessante perché oggi esce il dossier colossale raccolto al Congresso sugli interrogatori duri della CIA contro l'amministrazione Bush. Venerdì il segretario di Stato John Kerry aveva fatto un ultimo tentativo per dissuadere il capo della Commissione Intelligence del Senato a causa dei timori del governo sulle reazioni che il dossier scatenerà soprattutto all'estero. Poi c'è un articolo di Antonio Pilati, L'Anschluss secondo Angela, che appunto torna sulla politica europea, gli euroesami non finiscono mai, un altro editoriale oggi sul Foglio, e millanterie, quando essere nominati al telefono è già disgrazia, di Salvatore Merlo, è l'analisi linguistica di Prove Regine e Telecom, che poi sono un po' balle. Il Manifesto apre con un solo padrino, con una scelta senza precedenti. Il governo taglia i rimborsi per l'editoria 2013 già previsti nel bilancio dello Stato e degli editori. Una vera e propria decapitazione del Manifesto e di una parte dell'informazione. Nessuna logica economica spiega questa spending review. Se Palazzo Chigi non tornerà sui suoi passi, di soldi ne dovrà spendere assai di più per fronteggiare il fallimento di decine di testate e il licenziamento di centinaia di lavoratori, scrive oggi il Manifesto. C'è una editoriale di Norma Rangeri su questo argomento, il direttore, la ghigliottina di Renzi. Il Tempo, la madre di Floris sotto torchio, fermata nella notte per omicidio, il bimbo ucciso a Ragusa, siamo ancora sulla notizia dei buchi neri, scrive il Tempo nel racconto della mamma di Loris Stival. E poi c'è un intervento del presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Melita Cavallo, la tragica realtà in quello sguardo. Il volto di quel bambino mostrato continuamente in TV, i suoi tratti, ma soprattutto gli occhi spenti e smarriti, rivelano una grande sofferenza. Chi, come me, ha visto e vede bimbi maltrattati, abusati, bimbi che soffrono al punto di non saper descrivere il loro dolore, non può non rendersene conto. Come giudice minorile sono sempre colpita dal patimento dei più piccoli. Immediatamente mi pongo nell'ottica di ogni giudice minorile proteso a rimuovere la situazione di pregiudizio che coinvolge, spesso sconvolge quel bambino, e a individuare la decisione che risponde al suo interesse. Ma Loris Andrea non solo mi era lontano, Loris Andrea è stato ucciso, non c'era già più quando il suo volto è stato mostrato a chi non lo conosceva. Ecco. Questa è Melita Cavallo, presidente del Tribunale per i minorenni, che commenta la foto che continuamente ci viene riproposta del volto appunto del bambino, un volto in questa sua divisa da taekwondo, la disciplina in cui si esercitava e che gli piaceva tanto. Si sono mangiati anche la Befana sul tempo, protesta in piazza Navona per le feste, niente, bancarelle, siamo a parlare di fatti romani. Veniamo invece al Mattino di Napoli. Il marito della donna accusata dell'omicidio del figlio, se è stata lei, mica di tutto il mondo addosso. Nino Cirillo sulla notizia di cronaca di cui vi abbiamo appena detto. E poi Renzi: non lascio Roma ai ladri. Il PM Alemanno: nessun riscontro sui soldi all'estero. E l'ex sindaco dice che i suoi collaboratori sono stati infedeli. Poi c'è un'analisi di Massimo Adinolfi sul Mattino di Napoli, quel clima che fa male al paese. Vediamo come comincia. C'è qualcuno che vuole provare a difendere la politica romana dopo l'inchiesta Mondo di Mezzo? Nessuno. Dunque proviamoci. Proviamo non per puro spirito di contraddizione, né tantomeno per minimizzare i fatti finora emersi, ma quanti sono in grado di una prima lettura di giornale di distinguere il rincorrersi delle voci dai fatti veri e propri e questi ultimi dai fatti penalmente rilevanti? Ma perché è in gioco qualcosa che riguarda il paese intero, la spina dorsale della sua politica e, se non è troppo dirlo, della sua storia? E poi anche qui, anche sul Mattino, l'editoriale di Oscar Giannino che abbiamo già letto dalla prima pagina del Messaggero, la notizia di Mango, l'usignolo di miele morto sul palco, infarto durante un concerto nella sua Basilicata, è la fotografia di prima pagina del Mattino di stamane. Cronache del Garantista, il giornale diretto da Piero Sansonetti. Alemanno, Bettini, balle, Renzi giura via i ladri, i giornali giocano alla ghigliottina, il PD si maschera da travaglio, questo è l'articolo di Riccardo Paradisi. E poi Piero Sansonetti scrive: corruzione o no, facciamo come negli Stati Uniti, legalizziamo le tangenti. Questa è la proposta di Sansonetti. Cronaca del Garantista stamani: a chiunque chiediate qual è il principale problema politico in Italia, vi risponderà che è la corruzione. E quindi passa in rassegna i giornali e poi finisce con questa sua proposta. Veniamo a Il Sole 24 Ore, quotidiano di politica economica. I BTP passano il test del rating, l'Eurogruppo chiede misure efficaci entro marzo, Padoan nessuna manovra. Il declassamento italiano da parte di Standard & Poor's non spaventa il mercato. I tassi scendono all'1,94%, lo spread a 122. Ci sono due editoriali oggi in prima pagina del Sole 24 Ore. Juncker: non basta, usiamo l'oro. Questo è Alberto Quadrio Curzio che propone i piani anticrisi in Europa. E poi Fabrizio Forché: piani anticrisi Italia, senza riforme lo scudo BCE non ci salverà. Sentiamo che cosa dice Fabrizio Forché dalla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi. La tenuta dello spread BTP Bund dopo il declassamento di Standard & Poor's non deve ingannare. L'Italia si giova in questa fase dell'attesa del quantitative easing, dato ormai sui mercati come un'opzione più che concreta. E questa fiducia fa premio su qualunque altra considerazione. Perdere di vista però che il nostro paese resta fortemente a rischio nei giudizi degli investitori internazionali sarebbe un errore madornale. Era la seconda metà del 2010 quando, in un'intervista al Sole, l'allora ministro dell'economia osservava: la curva dei tassi italiani è da tempo nella media europea. Oggi è a un tranquillo 127. Detto per inciso, i debiti sovrani non sono più tanto di moda sui mercati finanziari. Dopo meno di un anno i tassi italiani avrebbero cominciato la loro corsa fino a portare lo spread al drammatico 5,75 dell'autunno 2011. Si trattava di Giulio Tremonti, naturalmente, non è citato, ma è citato più avanti. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, che anche torna sul Fidelio minimalista e contemporaneo, un argomento che ha appassionato tanti. D'altra parte si tratta della prima alla Scala, si tratta di un Fidelio per la serata di Sant'Ambrogio in chiave quarto stato, diciamo così. Armando Torno ne scrive oggi sulla la prima pagina del Sole, il Fidelio di Beethoven. Come sapete, è l'ultima delle produzioni di Daniel Barenboim per la Scala di Milano. A partire dall'anno prossimo il direttore passerà la mano. Veniamo per finire alla prima pagina di Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, che apre con Ebola, l'altra strage. 6 dicembre 2013, in Guinea moriva il paziente zero, sui minori le conseguenze più pesanti di un virus che ha fatto 6.000 vittime. 5 milioni di persone sono senza scuola, 20.000 gli orfani, l'Africa occidentale conta le vittime di un anno. E l'articolo di Matteo Fraschini, Coffi, aveva solo 2 anni il bambino che, secondo un rapporto del New England Journal of Medicine, si ammalò per primo di Ebola in un piccolo villaggio del sud-est della Guinea. Il cosiddetto paziente zero presentava i classici sintomi della febbre emorragica. Dopo 4 giorni di agonia dovuti a vomito, febbre alta e perdita di sangue, la vittima iniziale della più grave epidemia di Ebola della storia morì il 6 dicembre del 2013. È a questo che Avvenire, a questo tema che Avvenire oggi dedica il suo primo piano. I bambini sono vittime 2 volte del virus. Un anno fa l'esplosione dell'epidemia in Africa, oggi 5 milioni sono senza scuola e 20.000 gli orfani. C'è un'intervista al microbiologo Peter Piot che dice: si sono persi 5 mesi, aveva isolato la malattia, ma e dice ora c'è un'isteria collettiva sproporzionata rispetto al problema. Poi, a proposito di Mafia Capitale, Avvenire scrive: appalti della cupola, Cantone stringe i tempi. Renzi, fare pulizia, non lasceremo questa città in mano ai ladri. L'anticorruzione già al lavoro sui documenti giudiziari dell'inchiesta Mondo di Mezzo, in vista dei commissariamenti degli appalti sospetti. Il presidente dell'ANAC, Cantone, auspica di poter procedere entro Natale e invierà in tempi brevi le prime richieste, una per ciascun appalto, al prefetto di Roma, che oggi incontra il sindaco Marino. In Campidoglio si attende il rimpasto della giunta, scusate, che passerà al vaglio del PD nazionale. Ecco, questo è il richiamo di prima su Avvenire di oggi. Ho terminato con Avvenire, quindi la lettura dei giornali, ma poiché Avvenire rimanda all'incontro di oggi in Campidoglio, appunto tra il prefetto di Roma e il sindaco Marino, e dice che Cantone entro Natale invierà le prime richieste a proposito degli appalti, questo mi consente di tornare ancora proprio un minuto sul tema dell'attività di Cantone, di Raffaele Cantone, perché forse ricorderete che ieri abbiamo letto una intervista che Cantone ha rilasciato a Liana Milella sulla Repubblica. Ebbene, quell'intervista è stata messa online e ci sono stati molti commenti sulla, appunto, nella pagina web di Repubblica. E allora oggi Michele Serra, nella sua Amaca Quotidiana, interviene proprio su questo. Spero di trovarla e di potervela leggere. Eccola, nella pagina delle lettere, dei commenti e delle idee, l'Amaca di Michele Serra oggi è dedicata a questo. Ve la leggo. Scrive Michele Serra: anche Mani Pulite ebbe il suo alone forcaiolo, ovvero quell'indiscriminato sentimento di vendetta sociale che è il contrario esatto dello spirito di giustizia. Ma rimase in secondo piano rispetto al prevalente sollievo civile, a un clima di rinascita della legalità e della democrazia che, almeno per qualche mese, ci diede l'illusione che l'Italia avesse voltato pagina. Oggi il pericolo è identico, semmai aggravato dalla pesante crisi economica, dalla recidività dell'intreccio infame tra politica e affari sporchi, dall'istantaneo contagio che il web consente agli umori più fetidi. Se avete lo stomaco forte, provate a leggere i commenti, non tutti, ma molti, che girano a proposito delle chiare parole pronunciate da Raffaele Cantone, magistrato di fama e fresco presidente dell'autorità anticorruzione. Avendo egli detto che c'è voglia di forca, avendo messo in guardia contro chi ragiona con la pancia e avendo aggiunto che non tutta la politica è corrotta, la cosa più gentile che gli dicono è che si è venduto alla politica. Lo dissero anche a Falcone quando andò a lavorare a Roma, perché i minchioni sono spesso anche loquaci. Ora, poi, sono minchioni col pulpito fisso, così che in alcuni siti, secondo i criteri, ahimè, squisitamente quantitativi del web, hanno l'asterisco di top commentator accanto al loro nomignolo di battaglia. Vuol dire, questo asterisco, che passano la giornata a battere sulla tastiera. Sono dita rubate all'agricoltura. Questo è il commento di Michele Serra sulla Repubblica di oggi a proposito di chi commenta come top commentator le parole di Raffaele Cantone che abbiamo visto ieri nella sua intervista a Liana Milella. Finisce così la lettura dei giornali di stamani. Il numero per inviare sms che verranno pubblicati sul sito di Radio 3 è 335 5634 296. Lo ripeto, 335 5634 296.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Concita De Gregorio, editorialista del quotidiano La Repubblica, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per sms e whatsapp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Antonio da Monza.
Buongiorno Antonio.
Buongiorno. Senta, io volevo esprimere un paio di pareri e sentire il suo in proposito. Io sono un elettore di Renzi e sono assolutamente a favore del suo tentativo di cambiare un po' le cose in Italia. Ecco, però gli rimprovero due cose. Una è un errore di priorità, nel senso che secondo me non ha capito che la priorità numero uno in Italia è la legalità e la giustizia, e tutto il resto viene di conseguenza: gli investimenti dall'estero, gli investimenti italiani al sud, quindi la disoccupazione, la soluzione del problema della disoccupazione, perché c'è di mezzo anche l'evasione fiscale e quindi risorse ingentissime. Questo è il primo errore che gli rimprovero. L'altro è di non essersi guardato abbastanza, non guardarsi abbastanza di un sistema di potere del suo partito, un sistema di potere d'Alemiano e bersaniano, di cui si sono viste le tracce con Penati al Sesto San Giovanni, con anche questa inchiesta di Roma e con altri indizi, diciamo, e che sta cercando di minare la sua azione. Ecco, queste sono le due cose che rimprovero a Renzi, e mi dispiace.
Lei che cosa suggerisce o che cosa vorrebbe sapere? Non ho capito la domanda, scusi.
No, non è una domanda, volevo chiedere un parere a lei. Quello che suggerirei a Renzi è cercare di fare piazza pulita sia dal punto di vista continuare la lotta contro la corruzione e la legalità come priorità numero uno in Italia, e cercare di anche all'interno del suo partito di fare piazza pulita anche
grazie Antonio, di fare politica. Grazie. Su quest'ultimo punto mi sentirei di aggiungere qualcosa, perché naturalmente ciascuno appunto sulle le priorità del governo ha le sue opinioni, no? Però io sul punto della lotta alle mafie e sul fatto che non si sia fatto abbastanza, e quando lo si è fatto non si è fatto male, se volete poi potremo entrare nel dettaglio magari nei prossimi giorni, ma insomma su questo sono abbastanza convinta che il governo abbia molto da fare, e sono anche convinta, ma insomma non credo che sia un'opinione personale, cioè mi sembra che ogni inchiesta che si apre, da quella dell'Expo a Milano, quella del Mose a Venezia, da quella del... non appena si scoperchia qualche pentola, c'è di mezzo qualche mafia, non parliamo della gestione dei rifiuti, non parliamo del litorale laziale, non parliamo... insomma ogni volta sono le mafie, no? E contro le mafie come Claudio Fava, Roberto Saviano, cioè persone che diciamo se ne sono occupate molto d'appresso, penso anche a Anime Nere, il film di Munzi tratto da un bellissimo romanzo sulla Calabria, che ci raccontano quale sia realmente l'infiltrazione delle mafie oggi all'interno del sistema della politica e degli affari. Ecco, io credo che sì, su questo il governo potrebbe e dovrebbe senz'altro avere più coraggio e sferrare un attacco frontale alle mafie. Pronto?
Sì, buongiorno, Enrico Bonfatti da Ravenna.
Buongiorno.
Buongiorno, io sono rimasto senza parole alla lettura delle dichiarazioni della signora Melito, presidente del Tribunale dei Minori di Roma.
Melita Cavallo, sì,
mi chiedo scusa per aver errato il nome. Dunque, mi sembra che la signora sia portatrice di un gravissimo pregiudizio, perché lei può essere la più grande esperta del mondo, ma secondo me nella visione, soltanto guardando una fotografia, non può capire la storia personale di un bambino, o perlomeno questo è quello che credo io e spero di non essere l'unico, perché le cose che ha detto sono di una gravità inaudita. Lei ha visto la tristezza negli occhi di questo bambino soltanto guardando nella fotografia e sulla base della sua esperienza. Io trovo che questo in bocca a un presidente del tribunale sia una cosa di una gravità inaudita.
Lei fa questo mestiere, fa lo psicologo?
No, io non faccio lo psicologo.
Ah, no, è un suo parere, cioè, no, pensavo fosse un parere professionale.
È il parere dell'uomo della strada.
Un uomo della strada, benissimo. Ma sì, insomma, voglio dire che io la gravità inaudita, diciamo, la riservirei, mi scusi, tanto per fare una gerarchia delle gravità, perché sennò poi davvero non sappiamo più a quali aggettivi attingere. Una gravità inaudita lo riserverei ad altro tipo di comportamenti. Melita Cavallo è una donna di una certa età, la conosco bene, una donna matura, diciamo così, che da tanti anni si è occupata a lungo di adozioni internazionali, si occupa davvero da tanti anni di bambini. Bisognerebbe forse leggere per intero il suo articolo per giudicarlo. Io purtroppo ne ho potuto leggere soltanto qualche riga. Se vogliamo leggere l'inizio dei editoriali di tutti i giornali, non possiamo leggerli tutti per intero, però in effetti è una sua impressione su quella foto e quel volto. Magari se il nostro ascoltatore avrà la pazienza di leggerlo tutto per intero, potrebbe cambiare idea oppure non cambiare idea e mantenere la sua opinione. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Giuliana Conchita, una tua acchiarita lettrice anche dei tempi dell'Unità.
Buongiorno Giuliana.
Siamo da Napoli, sono napoletana, conosco, ti faccio la premessa, Cantone, nel senso che lo seguo anche nei dibattiti pubblici da sette anni, eccetera. Quindi io non mi sento forcaiolo. Ci sta una via di mezzo, ti chiedo, tra i forcaioli e i moderati? Quindi io direi la legge delle due P, la prescrizione e il patteggiamento, c'è qualcosa che può, quindi parlo giuristi, parlo di avvocati, parlo di magistratura, che si può evitare di vedere prescrizioni, persone che magari dopo un po' di tempo escono fuori, oppure addirittura come in casi come la ThyssenKrupp, eccetera, addirittura annullamenti di Cassazione, perché io credo.
Scusami
che,
Giuliana, che... non ho capito sì. Perché hai fatto un riferimento a Cantone iniziale.
Cantone, ecco. Perché voglio dire, non sono forcaiola, sono una persona che lo stima immensamente, nel senso che trovo che sia una persona pulita, una persona che si batte, una persona che non va assolutamente, diciamo, esecrata o con quelle cose che hai citato tu stamattina. Però ci può essere, non da parte di Cantone, perché la cosa che non mi piace è che in questo Italia ci deve essere sempre un solo artefice magico. Prima col pool di Mani Pulite, no, c'erano le persone, anche la Boccassini a Milano ha personificato, quando abbiamo seguito le cose su Rubi, il buono e il cattivo a secondo di chi erano le frange. Ecco, si può essere non estremisti in questo maledetto paese e però cercare anche giustizia, perché io credo, e voglio sapere, confortata dalla tua opinione, che se non si cambiano le regole, se queste persone però non si fanno realmente un po' di galera, Conchita, tu troverai persone serie, tranquille, moderatissime, che diventeranno però quei forcaioli di cui parla anche Serra. Cioè non possiamo farlo diventare, secondo me, un discorso un po' da salotto, con tutto il rispetto per i salotti, e non parlo di Cantone in questo caso. Bisogna che queste persone però poi abbiano una pena commisurata ai loro reati.
Ma se non c'è dubbio, Giuliana, guarda, i salotti non c'entrano proprio niente, cioè questa cosa dei salotti, della gente della sinistra chic e dei dibattiti dei salotti è un povero argomento di chi non ne ha altri e effettivamente vive alle luci al neon delle sue redazioni, dei suoi uffici, molto spesso diciamo quelli sì al libro paga di qualcuno o comunque molto ben pagati per fare da megafono megafono a qualcuno. In realtà qui si sta parlando di qualcosa che ci riguarda tutti quanti, che è la nostra vita quotidiana, ma il problema è davvero nelle nostre vite di ogni giorno, nelle nostre vite quotidiane. Guarda che cosa, tu parli di giustizia, no? L'esperienza della giustizia che abbiamo avuto con la sentenza Cucchi, con il caso Stefano Cucchi, ma che tipo di sensazione può lasciare questo nel profondo degli italiani, quando tu assisti al fatto che c'è una obiettivamente, no? C'è obiettivamente un sistema che si autoprotegge, un sistema che stabilisce che ci sono gli intoccabili. Allora, io credo che lo credo da molto tempo, molti di noi lo dicono da molti anni, sono molti anni che diciamo questo, anche a costo di pagarne pesantissime conseguenze personali che ciascuno si tiene per sé. Però io credo che ci sia una cupola e uso questo termine in senso neutro, tecnico, che tiene insieme destra e sinistra e politica e affari, l'ho già detto ieri e lo ripeto oggi, che governa in una davvero terra di mezzo, in un livello di mezzo, ma mica solo Roma. Ieri dicevo che è un adagio molto noto tra chi si occupa di politica a livello locale, gli amministratori. Io vengo dalla provincia, conosco molto bene la politica locale, ho lavorato per tanti anni nei giornali locali prima di lavorare a Roma, so bene che c'è un adagio che dice, molto all'ingrosso, ma dice, per tenere buono il potere, laddove il potere dura da tanti anni, come si tiene buono? Se governa la sinistra gli appalti vanno a destra, se governa la destra gli appalti vanno a sinistra, più o meno, non del tutto, ma più o meno. Allora andate a vedere dove governa la destra, se per caso ci sono appalti che vengono dati a diciamo società o cooperative che fanno riferimento a sinistra, e viceversa, quando governa il centro-sinistra, se per caso qualcosa viene dato, qualcosa o tutto o molto viene dato anche a destra. Questo è un sistema di potere che ha funzionato in tutti questi anni, lo abbiamo denunciato, io ne ho parlato tante volte, ne ho parlato pubblicamente, privatamente, cioè qua nessuno sta facendo una difesa d'ufficio, anzi di nessun altro, anzi al contrario, stiamo dicendo che come funzionava il PD romano lo sapevano tutti, lo sapevano anche i ragazzi dei circoli, che andavano al circolo a votare alle primarie e dicevano ma ci sono delle tessere che non risultano, ci sono dei voti che sono già stati stabiliti prima. Allora finché i partiti politici e anche i partiti politici di sinistra sono in mano a chi controlla le correnti e le controlla in questo modo, ma che entusiasmo ci può essere da parte dei giovani che vanno a fare politica? Si affacciano e se ne vanno. Ma questo è qualcosa che noi, cioè che molti di noi, che io per esempio ho sempre denunciato, che l'esperienza della politica sul territorio sia qualcosa di molto frustrante per alcuni e poi molto fortunato invece, molto appassionante per altri, che però lo fanno lontano dai centri di potere, lo fanno gratuitamente, appunto tornando al tema della gratuità, lo fanno gratuitamente. Uno deve fare le cose che pensa siano giuste, che gli piacciono e che crede di poter fare mettendo a disposizione il suo tempo e la sua energia in modo gratuito. E così colgo l'occasione per rispondere anche a Fulvio che mi scrive: non ritiene inopportuno utilizzare una trasmissione per difendersi. Fulvio, io non mi sto affatto difendendo, sto diciamo così integrando la prima pagina di un giornale nazionale che è dedicata a me, la integro con una notizia, poiché il giornale mi nomina in prima pagina, io leggo il mio nome in prima pagina, integro questa notizia dicendo che la notizia è inesatta purtroppo per chi l'ha scritta, perché nessuno è stato finanziato, non nel mio caso, io non sono stata finanziata da nessuno, perché quando faccio delle cose per passione le faccio gratuitamente. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno De Gregorio, sono un professore del liceo classico Virgilio di Roma e desidererei portare attraverso la sua voce e l'attenzione di tutta la collettività sulla questione delle occupazioni, perché credo che sia un problema che non riguarda soltanto la scuola, ma sia anche un indice particolare del modo con cui oggi si stanno vivendo i rapporti nelle famiglie, ma anche un particolare rapporto di tutti, compresa la politica, con l'autorità.
Buongiorno professore, mi dica, ne abbiamo parlato molto ieri di occupazioni, mi dica.
Sì, per questo mi sono permesso di chiamarla, ma da una parte, insomma, nel liceo classico Virgilio di Roma, ma come in altri licei di Roma e d'Italia, da più di una settimana la didattica è sospesa, ma è sospesa a favore di un diverso coinvolgimento, sembra, appunto degli studenti e dei genitori. Beh, insomma, evidentemente il liceo Virgilio, ma molti altri licei hanno molte forme e favoriscono molte forme per una partecipazione attiva della componente studentesca. Ora però sono molto sorpreso perché questo dato sembra che ponga l'attenzione su, da una parte, un particolare difficoltà da parte degli adulti, ma anche della politica, di vivere il proprio rapporto con l'autorità. Sembra che sia proprio una generazione di persone dedicate proprio alla protesta.
È sì, scusi se approfitto della sua presenza, sì, professore, ma anche a me è molto colpito, e se ne parlava ieri con gli ascoltatori, la presenza dei genitori in queste occupazioni. Perché glielo dico? Perché l'argomento del sottosegretario Faraone, che ha suscitato quel dibattito che lei senz'altro avrà seguito, sì, cioè l'argomento che l'occupazione è un momento formativo nella vita di questi ragazzi, perché coincide con la loro emancipazione rispetto all'autorità costituita e quindi con la rottura rispetto appunto all'adulto di riferimento, la rottura delle regole, quel passaggio, no? L'uccisione del padre, diremmo, direbbero gli psicanalisti. Ecco, ma io mi domando se, che anche la generazione di Faraone ha fatto, no? La rottura con l'istituzione, la ribellione. Io mi domando, vorrei chiedere a Faraone se l'ha fatto accompagnato dai genitori o se tutti coloro che hanno appunto in quegli anni fatto la rivoluzione o provato a fare la rivoluzione l'hanno fatta accompagnati dai genitori, perché mi stupisce molto e mi chiedo e le chiedo come si possa fare questo passaggio diciamo così appunto formativo. Io condivido moltissimo che nella vita di un adolescente sia molto importante avere un passaggio in cui si rompe con l'autorità paterna, no? Perché altrimenti diventano i genitori narcisi che vogliono piacere ai figli, simpaticoni che non li lasciano mai andare, come dicono altri psicanalisti che si sono occupati di scuola in questi anni. Ma io mi domando come si possa rompere con l'autorità essendo accompagnati in questa occupazione, accompagnati materialmente o metaforicamente dai genitori. Non le sembra un controsenso questo?
Ma è un fortissimo controsenso. Guardi, in questi giorni sono arrivate addirittura delle email da parte, insomma, di genitori più illuminati che venivano invitati da altri che partecipano quotidianamente a questa occupazione, addirittura a recarsi nel liceo per addobbare un albero di Natale. Ma è un po' inquietante questo, no? Perché fino ad oggi il progresso complessivamente, anche l'affrancarsi dalle figure genitoriali, consisteva nel superare da soli e prendere una posizione appunto.
Insomma, certo, rompere, no? Rompere.
Invece ora la famiglia, insomma, i genitori diventano partecipi e condividono attività ludiche, occasionali, disfacendosi in un certo senso un po' della loro funzione genitoriale.
Grazie.
La loro funzione simbolica.
Se vuole fare una domanda oppure aprire, insomma, a me o ad altri che vogliano intervenire, così andiamo avanti, professore.
Sì, una domanda è in che misura, ecco, queste occupazioni e questa particolare posizione nei confronti dell'autorità, perché anche il sottosegretario Faraone lo ha detto, no? Nello stato di oggi democratico, come si possa far passare l'autorità senza sbrodolarla e senza annacquarla in forme di autorità permissive che poi perdono completamente della funzione della norma.
Grazie.
E il valore simbolico.
Grazie professore, io invito altri a intervenire su questo argomento perché mi sembra molto molto importante questo tema di passaggio, questo rito di passaggio di crescita, di emancipazione, di autonomia dei ragazzi che sento molti adulti cinquantenni oggi e quindi appunto appartenenti a una generazione che ha fatto quell'esperienza sulla propria pelle. Sento molti adulti dire che bella cosa che questi ragazzi facciano da soli un'esperienza di emancipazione, di rottura molto formativa per la loro crescita. Mi pare che fare l'esperienza di rottura e di antagonismo rispetto alle istituzioni con l'albero di Natale in cortile, con le palle di Natale portate da mamma e papà, sia un po' un controsenso. Mi domando se la generazione appunto dei Manconi, cioè la generazione di chi ha oggi i figli a scuola, in quelle scuole, sia stata accompagnata da mamma e papà. Io non credo, e mi pare di mi piacerebbe chiedere a Massimo Recalcati, a Massimo Ammanniti, persone che si sono occupate appunto di questo problema, no? Dei genitori narcisi, del complesso di Telemaco, di come questi genitori vogliano piacere ai figli quando in passato erano i figli che desideravano piacere ai genitori e come questo incida sulla loro reale possibilità di emanciparsi. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Io mi chiamo Michele Partesotti, telefono da Padova. Guardi, sono un insegnante anch'io.
Michele? Scusi, non ho capito.
Sì, Michele,
mi dica.
Michele Partesotti. Sì. Mi chiamo da Padova. Sono un insegnante anch'io, insegno diritto e economia in un liceo di provincia di Padova. E cioè, adesso volevo intervenire a proposito della legge elettorale. Comunque, siccome ha fatto questo invito, mi tira un po' per i capelli, anche se ne ho pochi. No, in effetti è un problema perché oggi dobbiamo puntare su una didattica che deve mirare alle competenze, all'avviamento nel mondo del lavoro, quindi a formare dei giovani che abbiano una preparazione a 360 gradi. E è vero che bisogna dar valore anche agli interessi dei giovani, anche ai cosiddetti saperi informali, però non si possono coltivare delle competenze a prescindere dalle conoscenze, cioè voglio dire la scuola deve mantenere il suo ruolo e gli insegnanti devono avere una leadership nella scuola, non possono, cioè bisogna distinguere la collaborazione dalla cooperazione a scuola, i ragazzi tra di loro devono cooperare, ma con gli insegnanti devono collaborare, devono riconoscere la funzione che hanno gli insegnanti. Comunque mi ha preso
no,
un po'...
Certo, no, ma anche nella sua scuola...
Nella mia scuola io sono un liceo delle scienze umane, non è successo questo.
Mm. E lei ha riscontrato che ragazzi dell'età di 16, 17, 18 anni abbiano i genitori a fare da supporter, giornalini scolastici, portano la merenda?
No. Da noi non si è ancora sentito qui a Padova.
Forse è un fatto romano, diciamo, speriamo che sia un fatto romano. Sa, d'altra parte la capitale è sempre stata, diciamo, ha sempre avuto dei costumi più molli.
Io ho avuto contatti anche con la scuola europea di Bruxelles e le dico, là i bambini a 4 anni vanno a prendere l'autobus da solo. Cioè, noi invece abbiamo proprio questa mentalità per cui bisogna fare il babysitteraggio anche quando hanno 16 anni.
Sì, ma anche a 19, anche si accompagna anche gli esami universitari delle volte. Va bene, andiamo avanti. No, mi voleva dire qualcosa della legge elettorale, se non ho capito.
Sì, io mi domando, no, quali effetti ha avuto la legge elettorale con le liste blindate, il premio di maggioranza ai fini della selezione della classe dirigente politica e del controllo da parte delle minoranze sull'azione del governo locale e nazionale? Perché non dobbiamo dimenticare che il premio di maggioranza è stato recentemente dichiarato incostituzionale con sentenza 1 del 2014 della Corte. Perché violava il principio secondo cui il voto deve essere uguale, perché ciascun voto deve avere lo stesso voto degli altri. Inoltre, storicamente fu introdotto da un ministro di Mussolini di nome Giacomo Acerbo, mm-hmm. e fu una legge che permise al Partito Nazionale Fascista di avere 2/3 dei voti nelle elezioni del 24. Mm-hmm. Dopodiché si arrivò anche alla trasformazione della Camera dei Deputati nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Mm-hmm. Allora, siccome le origini storiche non sono esattamente nobili da un punto di vista, cioè per chi si dichiara democratico, no? Mm-hmm. Ecco, allora bisogna anche ricordare che il premio di maggioranza è stato anche introdotto per stabilizzare le giunte regionali e comunali, con i risultati di buon governo locale che sono evidenti in termini di costi, di tasse, di disservizi, di corruzione, perché ha blindato le maggioranze e ha annullato qualsiasi dialettica politica nei consigli, impedendo alle minoranze di svolgere la loro funzione di controllo. Mm. Poi è stato voluto dalla Lega Nord nella legge elettorale nazionale, con l'intento malcelato, perché l'hanno chiamata loro porcata, di generare scollamento tra una classe politica chiusa nel suo mondo e gli elettori, e portando evidentemente acqua verso la causa della secessione. Allora finisco.
Sì, per favore, perché sennò gli altri non possono parlare.
Certo. Allora, se è vero che il premio di maggioranza è praticamente inesistente nelle grandi democrazie occidentali, coniugarlo con l'esclusione dell'elettorato dalla scelta dei candidati, quale effetto avrà ancora sulla nostra democrazia? Non crede che idee e modelli politici democratici sani possano essere di aiuto per prevenire e combattere la corruzione grazie all'intervento più forte delle opposizioni e degli elettori?
Allora, ha già detto tutto, no, Michele Padova, quindi diciamo non aggiungerei altro. Ha già detto tutto, le sue domande sono domande retoriche, quelle finali, diciamo, d'altra parte da professore ha svolto molto bene il suo compito. Credo che la legge elettorale sia il problema centrale, non a caso è sul tavolo, diciamo tutto ruota attorno alla legge elettorale, il patto del Nazareno, la permanenza di Napolitano al Quirinale, la politica di questi ultimi 3 anni ruota intorno al tema del sistema elettorale. Il problema è che la politica si pone la questione del sistema elettorale dal punto di vista di che cosa convenga ai partiti politici e non di che cosa convenga ai cittadini, no? Quando in anni scorsi avevo fatto una lunga battaglia perché ai cittadini fosse restituito il potere di scegliere chi votare, no? Contro le liste bloccate, contro le candidature, diciamo così, decise a tavolino dai partiti, perché naturalmente i partiti in questo sistema elettorale sanno benissimo chi sarà eletto e chi sarà no, e chi no, e quindi basta mettere una persona in lista in una certa posizione o un'altra per stabilire chi viene eletto, gli altri sono tutti carne da macello. Allora, rispetto a questo avevo detto, finché i cittadini non potranno proprio scegliere le persone a cui affidare il loro mandato di rappresentanza, perché devono essere rappresentate. Se questo non succede, la rappresentatività entra in crisi e infatti si passa a, diciamo, alla protesta, alla forma diretta, no, di intervento. Non mi sento più rappresentato da chi dovrebbe mediare per me e quindi intervengo direttamente, tutte le piazze. La democrazia diretta e la democrazia rappresentativa sono capitoli che qualsiasi studente studia a scuola. La crisi della seconda, della democrazia rappresentativa in genere, suscita fenomeni di rigurgito della prima, ma in un paese di questa complessità e con questo numero di abitanti non si può ricorrere con tanta consuetudine alla democrazia diretta. Sono sicura che questo sia il punto. Il problema, dicevo, è che tutte le volte che si va a toccare il sistema elettorale ci si impantana, perché ogni soggetto politico prova a fare il sistema elettorale che convenga a lui medesimo, oppure a trovare un accordo con altre forze politiche per evitare che il nuovo sistema elettorale, vi ricordate quando possa essere un boomerang, vi ricordate quando Tremaglia introdusse il voto per gli italiani all'estero, no? A un certo punto tutto il dibattito fu che avevano pensato che convenisse alla destra ed era questa la ragione per cui l'avevano introdotto, poi invece risultò far vincere il centro-sinistra, ma quello smascherò, quell'episodio, quel dibattito smascherò un po', no? Come funzionano questi meccanismi. Si dà il voto agli italiani all'estero non perché si considerino, diciamo, appunto italiani che semplicemente risiedono all'estero e quindi come ogni italiano ha il diritto di votare, perché è giusto, non perché è giusto, ma perché in quel caso Tremaglia pensò che convenisse al centrodestra e quindi si fece tutta la battaglia. Questo è un po' sempre il meccanismo. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Pronto, buongiorno, sono Licia, telefono da Roma, dove abito da 40 anni, anche se sono di origine toscana e si sente. Sì. Bene, io intanto la saluto perché veramente molto brava, era concisa, e volevo riferirmi alla prima telefonata.
Sì, Licia.
Che a proposito di quello che sta succedendo a Roma e che ci preoccupa moltissimo, perché è un problema che non riguarda solo Roma, e si guarda a Renzi come se fosse lui il demiurgo che risolverà il problema di questa società, della nostra Italia. Bene, io credo che se andiamo in questa direzione ci ritroviamo al fascismo come fu negli anni 20 e credo anche di poter dire che noi, diciamo la nostra società, i cittadini nel loro complesso, io tra l'altro sono rappresentante di un comitato di quartiere Monteverde 420, hanno avuto come valori molto spesso quella di cercare il favore anziché valersi dei diritti che ogni cittadino ha, di ottenere quello che deve ottenere. E questo significa che noi abbiamo una società collusa con quello che sta succedendo, dal fisco alla mancanza di regole, alla mancanza di rispetto di quella che è la legalità alla quale noi ci dovremmo sottostare. Ora, se io non vedo questa diciamo risposta, che è anche una forma, che vogliamo dire, di rinascita morale di tutti noi, che certo non abbiamo un buon esempio, quando si toglie il falso in bilancio, quando le leggi vanno incontro a chi viene regalato una casa e quello dice no, guarda, a sua insaputa ha avuto qualche milione così per regalo. Certo abbiamo degli esempi molto brutti, ma se noi non ripartiamo da noi stessi e affrontiamo il problema di una società che ormai è malata da anni, non da ora, non è che ci dobbiamo e possiamo svegliare oggi e dirci oh guarda che mascalzoni, Ma siamo noi che ci ha fatto, a noi ci ha fatto comodo che ci fossero i mascalzoni, perché ognuno di noi ha la sua piccola mascalzoneria da poter assolvere. Ecco, allora io non lo dico per moralismo, ma certo il problema dei valori lo dice anche Papa Francesco.
Grazie,
in fondo,
è proprio
è
così.
Uno dei problemi più gravi che noi abbiamo. E vorrei dire un'altra cosa a proposito dei giovani.
Sì, Licia, veloce perché ci sono tante persone in coda, scusi, ma c'è tante persone che aspetta, mi dica.
Ecco, io vedo che nel lavoro, nell'impegno civile ci sono anche tanti giovani, ma nel comitato di quartiere sono soprattutto gli anziani. Quando ci sono le elezioni, molti sono i giovani che vanno al circolo del PD per le elezioni, Ma il lavoro quotidiano di impegno politico, il giovane, non c'è molto.
Sì.
Non c'è molto.
Ecco, io penso anche io penso questo, per tornare sul tema delle occupazioni, stanno arrivando moltissimi SMS su questo tema, moltissimi insegnanti, sono irlandese, non esiste l'occupazione nelle scuole da noi. Arriva un messaggio di moltissimi dicono peccato che proprio Recalcati abbia indicato in Renzi il giovane Telemaco. Sì, ma qui non si parlava di Recalcati a proposito della politica, Carlo da Bari, ma si parlava di Recalcati, del libro di Recalcati sulla scuola. Citando Recalcati, credo da genitore, scrive Monica d'Aosta, il compito dei nostri figli sia quello di ritrovare il proprio padre là dove lo abbiamo lasciato. E poi moltissime altre telefonate e SMS su questo argomento, molti insegnanti ci scrivono, molti insegnanti. E, insomma, ecco, volevo dire che il tema dell'impegno, adesso Licia da Roma diceva c'è il tema dell'impegno, perché questi ragazzi non cercano di fare politica affrontando, non con la, con il rito appunto stanco e anche, bisogna dirlo, illegale dell'occupazione, bisogna dire che si tratta di un'illegalità, ma insomma va bene, diciamo che fanno esperienza di illegalità che il sottosegretario Faraone trovava formativa, però ci sono molte, c'è molto bisogno, diciamo così, di aiuto, di sostegno e anche di modo diverso di fare politica nella società, e i luoghi sono tanti. Io credo che limitarlo a un periodo da mercoledì a mercoledì di novembre, poi tornare a capochino a fare le cose di ogni giorno, non sia una grande esperienza, non mi pare, insomma, da genitore questa è la mia opinione personale. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, io sono Antonio, chiamo da Roma e sono un funzionario della pubblica amministrazione. La mia considerazione è semplice e mi interesserebbe molto sapere la sua opinione su questo. Ora, di politica marcia e di corruzione a livello politico, l'esempio di Roma ne è diciamo una consacrazione, perché ormai da più di 20 anni emerge in modo consolidato questo problema. C'era già prima, ma emerge da Tangentopoli in avanti. Quello che purtroppo in questo paese, e lo leggo anche dalle cronache dei giornali adesso, immediatamente dopo lo scandalo di Roma, quello che purtroppo in questo paese è sottovalutato è il problema burocrazia, è il problema di chi ha il potere di firma e chi ha il dovere di controllare che un appalto vada in un certo modo, che ha il dovere di controllare che determinati contributi, ovvero sia entrate a destinazione vincolata, vadano nella giusta direzione, o addirittura che ha il dovere di controllare che variazioni al bilancio e interventi in materia finanziaria siano effettuati secondo legge. Ora, se ci fosse una burocrazia, ne abbiamo tanta, e per carità di Dio, in giro per l'Italia, anche nella mia Calabria, io pure vivo a Roma da tanti anni ma sono calabrese, se ci fosse una burocrazia impermeabile a determinati appetiti politici, noi in questo paese il problema corruzione lo affronteremmo molto più facilmente. E secondo me siamo stati ubriacati da una filosofia sulla questione pubblica amministrazione e dipendenti pubblici relativamente alla poca efficacia, ai fannulloni, eccetera, eccetera, che si è perso di vista il problema centrale, cioè colpire in modo efficace chi con il suo potere di firma, e grazie a questo percepisce fior fiori di stipendi, con il suo potere di firma riesce a consente quindi che la gestione della cosa pubblica vada in malora, come sta succedendo a Roma.
Certo.
Lei pensa con me che questo è un problema enormemente sottovalutato a tutti,
certo,
i livelli.
Certo, Antonio, guardi, le risponderò molto brevemente. Sì, penso con lei che sia un problema molto sottovalutato a tutti i livelli. Adesso invito gli ascoltatori a fare domande più brevi, per esempio, perché Lucia da Milano mi dice perché non toglie la parola ai radioascoltatori prolissi. D'altra parte però invece c'è Eva da Modena che mi dice che le mie risposte sono troppo lunghe e devo lasciare più spazio agli ascoltatori. Quindi vediamo di trovare la giusta via di mezzo. Pronto, chi parla?
Pronto, buongiorno signora Concita, complimenti.
Si chiama?
Lucia da Roma.
Lucia.
Scusi, Lucia da provincia di Perugia.
Ah, Lucia da Perugia, da Roma da Perugia.
No, da Perugia, le chiedo scusa. Senta, proprio una domanda, annichiliti, basiti, lo siamo più o meno tutti, e non siamo tutti responsabili perché noi siamo vittime di questo sistema, un sistema che ormai è veramente intrecciato a maglie strette con la criminalità, potere, criminalità, ormai sono esattamente la stessa cosa, insomma i vertici, chi fa gli affari, no? La criminalità che probabilmente viaggia in aereo e vive molto anche bene. Quello che io voglio capire è la giustizia, non in termini di galera, perché poi una persona in galera costa e mi sembra che già ci siano costati parecchio questi signori. Quello che io vorrei capire è che cosa, se il sistema quello morale, etico, legale, consente di riavere il mal tolto. Cioè io vorrei sapere se tutto quello che ci hanno rubato ci può essere riconsegnato. A me interesserebbe questo, perché è inutile che questo vada in galera qualche mese e poi dopo la sua famiglia vive agiatamente. Quella roba lì dovrebbe esserci ridata, cioè quello che hanno tolto.
Mi è chiaro, Lucia, e posso dire soltanto che sono perfettamente d'accordo con lei, così come con l'ascoltatore precedente che diceva che la burocrazia è un'arma letale. E leggo l'SMS di Pietro che dice: Expo, Mose, Roma, Ponte sullo Stretto, TAV, grandi e piccole opere, bloccare tutto e aprire indagini a tappeto, scrive Pietro. Della TAV non abbiamo parlato, ma ne ho parlato tante volte in passato, ne ho scritto anche molto, magari ci torniamo domani, un'altra grande opera molto controversa. Pronto?
Sì, buongiorno.
Chi parla?
Sono Vitale. Senta, innanzitutto la ringrazio di avermi dato la parola.
Prego, Vitale.
Volevo portare una nostra testimonianza, dico nostra per un manipolo di persone, che abbiamo seguito i consigli comunali, io abito a est di Milano, dopodiché abbiamo fatto una denuncia, la conclusione è stata che tutto il comune si è dimesso, è intervenuta la finanza, il nostro sindaco, a me tra l'altro amico, è stato in carcere 6 mesi, dopodiché hanno patteggiato tutti, destra, sinistra e così via. Questa è la prima osservazione, pertanto Saviano e la signora che mi ha preceduto hanno già espresso il fatto che forse ognuno di noi ha la propria parte. L'altra cosa che in questi giorni sono andato a correre lungo l'Adda, eccetera, e sono rimasto talmente stupito che delle discariche a cielo aperto. È il periodo che si cambiano le gomme, perché da noi si mette le gomme invernali, si lasciano le gomme, si cambia la cucina, si lascia la cucina lungo la strada. Basta vedere la Paulese, sulle piazzelle di sosta sono diventate discariche. Allora io mi domando, io che ho partecipato, non sono riuscito a far votare un figlio perché ha detto papà, ma questo è il modo di fare. Chiedo a lei, ma...
No, grazie Vitale, grazie. Ho capito molto bene quello che lei dice, capisco anche la sua esasperazione. E più che esasperazione mi sembra desolazione, ecco, capisco un po' lo scoramento che a tante persone della sua e della nostra generazione viene di fronte a che cosa dobbiamo dire ai nostri figli quando dicono ma non vedi come vanno le cose, sei l'unico ancora a crederci, sei rimasto tu. Leggo molti messaggi, ai ragazzi bisogna insegnare a pensare, cosa che da tantissimi anni è stata impedita perché l'ignoranza è più gestibile, si firma F.O. Questo ascoltatore. Molti giovani non si impegnano perché nell'era di internet perdono la maggior parte del loro tempo a muovere il dito, dice Iva, questo sarà il nome, mi sembra. Dovete firmarvi quando mandate gli SMS perché altrimenti non si riesce a leggere il vostro nome. Sentiamo il prossimo ascoltatore, pronto? Ah, allora scusate, no. Continuo a leggere gli SMS perché mi dicono che ce ne sono ancora veramente tanti. Ecco, le sembra possibile chiede Stefano Carboni, che siano degli adulti a decidere cosa i ragazzi devono fare per emanciparsi, per crescere nella loro identità e autonomia, non le sembra un controsenso implicito? Lasciamoli fare come è stato lasciato fare a noi, così dice Stefano. E invece un altro Stefano, da Forlì, dice: l'Eurogruppo pretende sforzi ulteriori da Belgio, Italia e Francia, ma all'Eurogruppo si è mai letto i trattati europei? Lo sa Eurogruppo che lo scopo dell'Europa non è l'adesione ai parametri di Maastricht, ma il benessere dei popoli europei, la crescita e la piena occupazione? I giornali lo dicono questo, ci stupiamo della negatività e della raccolta di firme, ma quali sono gli obiettivi dell'Unione Europea? Ecco, questi sono i messaggi che state mandando. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, rassegna delle pagine culturali. Noi ci sentiamo domani mattina.
Concita De Gregorio, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.